Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E bentornati a Chassis alle 14 e un minuto sulle frequenze di Radio Popolare Cinema, come ogni sabato dalle 14 alle 15, e poi ci trovate anche in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini. Con me in studio c'è anche Amanda Ceragioli. Ciao Amanda.
Ciao ciao.
Bentornata.
Grazie.
Siamo stati un po' in giro in questi giorni, quindi sì, alla fine non ci siamo viste, però finalmente sei presente anche qui con noi per darci qualche segnalazione, qualche recensione.
Sì.
E infatti da quello parliamo. Oggi intanto vi anticipo cosa parleremo in questa puntata. Tre film con tre registi: Il cassetto segreto, un'intervista a Costanza Quatriglio, un documentario, poi Il paese dei jeans in agosto con Simona Bosco Ruggeri, che è appunto la regista. Il film verrà proiettato lunedì sera a City Life. E Nessun posto al mondo, Vanina Lappa, invece la regista, sarà al Mexico il 22 aprile alle 21.30. E poi Unico maschio in mezzo a tutte queste donne sarà Mauro Gervasini, direttore artistico, co-direttore artistico del 72esimo Trento Film Festival. E cominciamo.
Salutate, viaggiatori impavidi!
Col primo film.
Questo è l'esercizio più importante. Non è la destinazione, ma è il volo che conta.
Ho prenotato un volo per l'Islanda. Esotico, vero?
Quel grumo di rocce vulcaniche nel nord dell'Atlantico?
David, torna qui!
Mi sono divertita molto a vedere questo film che si intitola Non volere volare, di Hafstein e Gunnar Sigurdsson. È un film che, se avete visto Volare di Margherita Bui, ha alcuni punti in comune, perché parte proprio da un gruppo di persone che seguono un corso per imparare a non aver paura in aereo. Poi qui succedono cose molto diverse, perché finiscono appunto in Islanda, dove rimangono bloccati da una tormenta, e immaginatevi la difficoltà di affrontare il ritorno.
Sono appena sopravvissuta al volo più terrificante di tutta la mia vita.
Nel cast è Lydia Leonard, Timothy Spall, che è veramente, vi ricordate anche in altri panni.
Ci hanno prenotato un hotel benessere per riprenderci e prepararci al volo.
Questo film è al cinema, se avete paura di volare non andate a vederlo, veramente.
Fai un sacco di fosa tu, non è vero? Dai, vieni.
Se amate i gatti, è uscito Vita da gatto, diretto da Guillaume Majdaczewski. No, sì, scusate, Guillaume Majdaczewski. E come protagonista ha veramente dei gatti che vivono la loro quotidianità, non so come abbiano fatto, e soprattutto uno che a un certo punto viene adottato da una bambina di 10 anni. E questo gatto vive insieme a lei, ma vive più il gatto, cioè l'osservazione è tutta sul gatto. Questa è la cosa interessante, che non è soltanto ovviamente un documentario sugli animali, perché non è un documentario ma un film di finzione. Quindi questo gatto, che verrà chiamato Ru come le fusa, è costretto veramente a recitare, e a recitare molto bene.
Gatto di città.
Abbiamo tutti paura dell'ignoto, perché non lo conosciamo.
Scopre la vita selvaggia.
No, Ru!
Inizi.
Cittadini americani, il popolo dell'Alleanza della Florida.
Dobbiamo muoverci!
E le forze occidentali di Texas e California saranno di nuovo benvenute in questi Stati Uniti non appena il loro governo secessionista e illegale.
Di questo film si è già parlato tantissimo, è Civil War di Alex Garland con Nick Offerman, Kirsten Dunst nei panni di una fotografa di guerra, e appunto lo scenario è di guerra. È uno scenario, se vogliamo, un po' fantascientifico, o meglio forse più fantapolitico, ma non a caso molte delle cose che vengono raccontate, e fa l'esempio è quello che era successo alla Casa Bianca quel 6 gennaio, quando Trump non aveva accettato raccontato i risultati delle elezioni, c'è qualcosa che forse prende ispirazione da lì. Per tutto il film non a caso viene in mente quell'episodio, se portato alle estreme conseguenze. Di fatto è un film di guerra che parte da una New York appunto piena di attacchi, quindi dove non c'è più acqua, la guerra ormai è diventata la quotidianità, e un viaggio di questa fotografa insieme ad altri giornalisti e un'altra giovane fotografa un po' alla ricerca di salvezza, ma anche e soprattutto alla ricerca di storie da raccontare. Un film che ha già diviso molto la critica. Sinceramente io l'ho trovato veramente da un lato molto realistico e dall'altro un classico film che segue i canoni del film di guerra. E al cinema, oltre a questo, ci sono ancora altri film di cui adesso passo la parola ad Amanda per Cattiveria a domicilio, che è un film pieno di parolacce, lo sentirete già dalla clip.
La vuoi imbucare o no, stronza vecchia schifosa e viscida imbrogliona del cazzo?
Che cosa fai?
Ti insegno a imprecare per bene.
Cosa vuoi fare?
Niente. Voglio parlare con te. Dici spesso cose tipo furbacchiotto.
Sì.
O pisciona campagnola. Cos'è questa roba?
Non ti piaceva il linguaggio colorito? All'improvviso è troppo per te?
Nessuno impreca così.
Ecco.
Sì, allora, My Movies dice che è una commedia imperdibile, pungente e scorretta, con performance attoriali memorabili. E racconto un po' la storia. Vabbè, è ambientata nel 1922 a Littlehampton e racconta della routine di una piccola cittadina che viene sconvolta da una serie di lettere anonime, oscene e cariche di insulti indirizzate a Edith Swan, che è una donna devota, cristiana, ha una fama appunto per essere molto avere una morale proprio impeccabile. Tutto il contrario della sua vicina, insomma, immigrata, irlandese, vivace, ribelle, anticonformista, e sarà lei appunto la prima sospettata. Poi insomma, a far luce su tutta la vicenda, ci sarà poi una giovane poliziotta poco rispettata che insieme alle donne di quartiere si impegnerà a scoprire la verità.
E il resto poi ovviamente andrà visto. Sì. Questi sono i suoni invece di Brigitte Bardot Forever di Lech Majewski. Invece questo film indaga miti e immaginari di un giovane polacco ai tempi del comunismo, e ho detto tutto. Parte da un bambino in Polonia, e a un certo punto il controllo politico sulla società è molto potente, quindi questo ragazzo cerca di liberarsi, però ha anche un padre pilota dell'aviazione, e quindi anche questa cosa lo mette abbastanza in difficoltà, ma non rinuncia alla ricerca del genitore nonostante sia tutto contro di lui. Ovviamente poi il resto lo si scoprirà dal film. C'è un altro film che stiamo tenendo per ultimo, ma perché ultimo non ultimo, ed è Back to Black, la storia dedicata ad Amy Winehouse. Amanda.
Sì, noi Amy Winehouse la conosciamo benissimo, era una giovane donna libera con un amore spiccato per la musica jazz, e nessuno sapeva tenerle testa e nessun uomo sapeva starle vicino, fino a quando incontra Black Fielder Civil, un tossicomane che poi sarà il suo futuro marito, che la seduce. È un colpo di fulmine e l'inizio di una relazione devastante per entrambi. Appunto, Back to Black racconta proprio i momenti di nascita, di crescita e di ascesa di Amy Winehouse, fermandosi poco prima anche sulla sua scomparsa a 27 anni.
14-13 minuti Chassis, la voce di Amy Winehouse. Prima di cominciare vi do gli estremi per scriverci al 331-6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it. Però ho bisogno di un favore da parte vostra, perché io per la prima volta sto andando in onda con questo nuovo sistema che mi mostra insieme Telegram e WhatsApp. Siccome mi è comparso come ultimo messaggio un messaggio di febbraio del 2023, che è surreale, invece poi a seguire sono tutti giusti, volevo fare una prova live con voi. Quindi qualche volontario che mi scriva al 331-6214013 sia su Telegram che sia su WhatsApp. Ovviamente potete scrivere cose legate al cinema, non la qualsiasi, o anche semplicemente ciao, come volete. Intanto io vado avanti con la trasmissione, con me c'è sempre Amanda, e parliamo di un film che si chiama Il cassetto segreto. È stato presentato alla Berlinale e ora arriva al cinema.
Ah, ecco, questa è l'idea, no? Cioè che la biblioteca mi sovrasti. Forse ti puoi anche allontanare. Oh.
Quando sono nata, mio padre aveva già avuto tante vite.
Victoria, Columbia Britannica, e dopo Seattle, Canada,
Parigi, Svezia, Berlino e il Circolo Polare Artico.
Io sembro una spia.
Quasi 80 anni di giornalismo.
Il cassetto segreto è il nuovo film di Costanza Quatriglio, è passato alla Berlinale e adesso arriva al cinema, poi avrà un suo percorso particolare dopo aver fatto un'anteprima anche a Palermo. E dico Palermo perché la biblioteca della regione Sicilia ha avuto l'immenso archivio del padre, che intanto saluto Costanza, ciao Costanza, bentornata da noi.
Grazie.
Un documentario dedicato a questo archivio immenso di tuo papà. Ovviamente io la prima cosa che ti chiederei è farci un po' un ritratto di tuo papà. Per cui uno dice sì, ogni biblioteca credo che sia valida, è importante, però ci sono gli archivi magari un po' più ricchi di altri, in questo caso evidentemente c'è molta roba.
Beh sì, e quest'uomo appunto, mio padre Giuseppe Quadriglio, era nato nel 22 e già dagli anni 40 ha cominciato a essere giornalista dalla Sicilia, inviato in giro per il mondo, quindi dall'Europa postbellica agli Stati Uniti, il Mediterraneo tutto. Per tanti decenni ha fatto le corrispondenze e poi tornava sempre in Sicilia. Il suo punto di vista siciliano sul mondo è la cosa più interessante di questo archivio. Quindi ci sono testimonianze storiche, ma anche dei tanti intellettuali del Novecento e di tante storie del mondo e di tante storie siciliane.
E infatti il lavoro, insomma, essere giornalista ha significato anche raccontare il mondo di quegli anni. Intanto stiamo parlando anche fino e oltre gli anni 60, però a partire da
anni 40. Cioè il suo primo viaggio, allora lui è diventato giornalista nel 44 e il suo primo viaggio da inviato nel 47. E la specificità di mio padre, che non faceva soltanto un giornalismo culturale, ma la sua specificità è che accompagnava la parola con la fotografia. Era l'unico, diciamo, che faceva delle fotografie non come, diciamo, fotografo, ma per avere sempre l'immagine giusta per illustrare i suoi articoli. Tanto che questo archivio comprende più di 60.000 scatti fotografici, ecco, e veramente nel Novecento, cioè fotografato da Winston Churchill, ad Anna Magnani sul set di Vulcano, a Visconti che gira la terra trema, a Enrico Fermi a Chicago nel suo laboratorio di fisica mentre lavora al nucleare, cioè di tutto, veramente c'è, cioè, il mondo intero in questo archivio. E la cosa privilegiata è anche che, essendo lui appassionato di storia della Sicilia, aveva anche questa biblioteca stratosferica sulla storia siciliana, sulla cultura siciliana, la letteratura siciliana, l'arte siciliana e compagnia. Quindi insomma una biblioteca molto importante. Io ho deciso di fare questo film partendo sostanzialmente dal fatto che ho donato tutto questo mondo alla regione Sicilia.
C'è una parte fatta e girata da te in cui ci sei tu in prima persona che parli, ti si vede, che cataloghi libri, che smonti librerie, insomma vabbè, tutto quello che poi significa mettere via, mettere da parte un archivio. E poi però c'è anche una parte, come dicevamo prima, di immagini già esistenti, girate o fotografate, insomma intorno a al lavoro che faceva tuo padre. C'è anche un modo, secondo me, dal punto di vista che racconti tu, di raccontare cos'era il giornalismo, cos'è stato il giornalismo e com'è cambiato il giornalismo. giornalismo oggi.
Beh sì, certo, questo è un giornalismo fatto di incontri, di viaggi, di processi di avvicinamento che questi giornalisti facevano. Tra l'altro era tutto molto prezioso, perché all'epoca viaggiare non era così semplice, no? E lui a un certo punto, poi io nel film c'è anche mio padre che parla, io l'avevo filmato molti anni prima che morisse, lui racconta di questi suoi viaggi, lui usa il termine perigioso, era avventuroso, no? Quindi il racconto, il film che ho fatto, in qualche modo cerca anche di restituire l'aspetto avventuroso della vita di questo giornalista, ecco, del Novecento. Eppure, essendo un giornalista del Novecento, nello specifico questo archivio testimona anche una certa una modernità, se vuoi anche una contemporaneità del modo in cui l'archivio era pensato, perché è come un grande ipertesto, cioè ci sono tanti negativi fotografici contenuti dentro i libri, dentro i fascicoli, e ogni argomento aveva la possibilità di essere condotto attraverso parola, immagine, addirittura bobine 8 mm, sonori, tanto sonoro, ma nastri, insomma veramente molto molto contemporaneo, direi.
Il racconto che fai, prima hai citato un'intervista che insomma i dialoghi che riprendevi con tuo papà, oltre ad essere una grande eredità per te, sicuramente di grande valore culturale, c'è anche un grande valore affettivo che trapela naturalmente da questo film, anche molto all'inizio e anche molto perché tornano le immagini tue da piccola. Com'è stato lavorare? Cioè, non voglio fare una domanda banale, però ovviamente un film così, un lavoro così, tocca corde personali molto forti, anche per chi lo vede. Per te com'è stato questo affrontare questa mole emotiva e fisica?
Ma per me è stato abbastanza giocoso, che se ne dica, perché chiaramente tutto quello che poi può essere il dolore della perdita, eccetera, naturalmente è nelle cose, ma su quello diciamo non mi soffermerei. Diciamo, la cosa più bella per me è stato divertirmi a scoprire tutte queste storie dentro la mia casa, e quindi riannodare tanti fili anche con me stessa, con la mia storia, eccetera, e quindi per certi versi ho recuperato in qualche modo uno sguardo giocoso, anche se vogliamo infantile, no? Sulle cose, e quindi anche su questi cassetti di questo padre che sembrava un gigante, tenendo presente che lui mi ha avuto, diciamo, io sono nata che lui era già molto grande, aveva già i capelli bianchi, no? Quindi in qualche modo questo sguardo di bambina che si stupisce delle cose, ecco, l'ho portato nel film. Ecco perché poi c'è un aspetto sentimentale che è evidente di un viaggio nella casa dell'infanzia.
Sì, e poi la forza, adesso tu usavi il termine giocoso, anche un po' come restituire qualcosa e tenersi vicino, donando però a molta gente qualcosa di tuo, insomma, di un patrimonio familiare.
Beh sì, scopro guardando questo film insieme al pubblico che le persone lo amano perché provano a, cioè loro, ciascuno poi vede delle parti di sé in qualche modo, è come se attraverso il film ciascuno si avvicinasse ai propri cassetti, no? Che sono privati, ma sono anche spesso collettivi, perché poi ciascuno chiaramente ha una storia che riverbera nella comunità.
Grazie Costanza Quatriglio, Il cassetto segreto al cinema. A presto, alla prossima allora, ciao.
Grazie di cuore.
Minuti, Chassis, abbiamo parlato con Costanza Quatriglio del Cassetto Segreto, ora parleremo di un altro film, si intitola Nessun Posto al Mondo, la regista Vanina Lappa. Il film verrà proiettato lunedì 22 aprile al Mexico di Milano alla presenza della regista. Ascoltiamo un pochino di musica, poi un pezzettino del film e l'intervista.
Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. You stay, you can't.
Intanto ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi hanno scritto, quindi Carlo, poi ci sono due numeri che su WhatsApp, che si vede il numero ma non il nome perché non vi abbiamo memorizzati, per cui non tutti ci comparite, cioè se vi abbiamo memorizzato su Telegram vi vediamo anche su WhatsApp. Comunque tanti ciao, ciao Barbara, grazie per le tue belle trasmissioni sul cinema, preziosissime, grazie, grazie a te, che appunto dal numero non riconosco, Daniele che scrive ciao Barbara, Adriano ciao e auguri di buon lavoro, Denise ciao prova prova, grazie, ciao Barbara, tanti ciao Barbara. Invece su arriva un sms da Manuel che dice: io non ho Telegram, ho visto alcuni mesi fa un film bellissimo che dona molti spunti di riflessione ed è Il primo giorno della mia vita con Margherita Bui, Tony Servillo e Valerio Mastandrea. Sì, l'ho visto, sì, è un film molto bello, molto forte, è di qualche anno fa, in effetti c'era anche Sara Serraiocco e girava tutto intorno al tema del suicidio, però era un film decisamente molto interessante. E questo fischio è da nessun posto al mondo, ne parliamo subito con la regista. Il film si intitola Nessun posto al mondo e la regista è Vanina Lappa, con noi al telefono. Buongiorno Vanina.
Buongiorno.
Nessun posto al mondo è un titolo forse anche un po' fuorviante, perché stiamo parlando di immensa natura e quindi ti chiederei di partire da lì, dal titolo.
Il titolo per me, diciamo, ha due valenze. Uno, il fatto che il protagonista del film, il film si ambienta anche e soprattutto su una montagna, quando parla di questa montagna dice che per lui non c'è, diciamo, nessun posto al mondo. La montagna su cui è ambientato il film, per Antonio, il protagonista, è diciamo come nessun posto al mondo, si sente a casa come in questo luogo. E il secondo motivo è perché il protagonista al tempo stesso sembra non trovare un suo posto nel mondo e non avere quindi nessun posto al mondo.
Il protagonista però spieghiamo chi è, perché stiamo parlando di un pastore.
Esatto, un pastore cilentano che è abituato da decenni a fare transumanze e che si ritrova, diciamo, all'improvviso a non poterle più fare a causa di una legge comunale che gli impedisce di fatto di portare i suoi animali sulla montagna del Cervati.
Come sei venuta a conoscenza di questa storia, di questo personaggio?
Sì, perché stavo girando il mio primo film sopra il fiume, nel paesino in cui vive il protagonista, e l'ho incontrato durante le riprese. Abbiamo fatto amicizia al bar, che è un po' il posto dove si conoscono tutti in paese, e da lì, insomma, mi è venuto il desiderio di seguirlo poi per anni.
Nel film ovviamente c'è anche una grande presenza di animali. Com'è stato girare? Sì. Raccontaci qualche retroscena.
C'è una capra che ha tentato di incornare la mia telecamera. Ma è andato tutto bene, no, a parte gli scherzi, gli animali sono dei personaggi per me, dei veri e propri personaggi, perché sono migliori amici del mio protagonista e soprattutto sono gli unici con cui lui sembra riuscire alla fine a comunicare. E quindi sono dei personaggi che hanno un valore tanto quanto ne hanno i pastori che filmo, insomma.
Questa situazione dei pascoli italiani e quindi dei pastori, questi prezzi proibitivi per portare a pascolare le bestie, ecco, evidentemente è un problema di cui pochi sono a conoscenza. Questo film ha avuto un'utilità, o secondo te può avere un'utilità in questo senso?
Guarda, quando c'è stata la proiezione al Festival dei Popoli, dove il film ha avuto la sua prima, mi ha chiamato il vice sindaco di Sanza, che è il paesino che ha fatto l'emendamento, e ci siamo chiariti in proposito, perché loro non avevano ancora visto il film, l'avevano visto solo i pastori. Mi ha chiesto di fare una proiezione a Sanza in presenza anche dei pastori, per poter anche discutere, avere un dibattito in proposito. Quindi se le cose cambiano o no è una cosa che secondo me avverrà, se avverrà, più avanti.
Antonio, rivedendosi, che effetto gli ha fatto?
Allora, si è emozionato moltissimo, si è riconosciuto, e sono molto contenta, anche perché ho la sensazione un po' di aver fatto il film comunque insieme a lui, e quindi, insomma, sono contenta che si sia riconosciuto nel film, ecco.
Dopo la proiezione al Mexico di lunedì sera, che distribuzione avrà Nessun Posto al Mondo?
A parte un percorso anche festivaliero, nel mese di maggio verrà proiettato il 7 maggio al Cinema Farnese di Roma per la rassegna di martedì, e poi saremo il 16 maggio al Bloom di Mezzago, sempre per una rassegna sulla montagna, e poi il 21 maggio a Prato al Cinema Terminale e il 28 maggio al Cinema Truffaut di Modena. E questo è, diciamo, un primo percorso primaverile del film.
E poi si vedrà e chiaramente ne daremo conto. Grazie, grazie a te.
Grazie.
Vanina Lappa, Nessun Posto al Mondo è il titolo, quindi tenetelo a mente. Ciao.
Grazie mille, ciao.
E questo è sempre Chassis, un brevissimo stacco pubblicitario, torniamo tra pochissimi minuti.
Always at my age, y'all might think I'm lost, huh? Need no company, just solo with my thoughts, yeah. See on center stage, all that's on your mind now. Know you feel away, I see you from the top down. Fled the scene overseas, you're serene, yeah. Rather lie on the beach than hear opinions. They see the tide turn, now they act delirious. I know they furious, see me doing better, they get worse. Now I leave them at a loss for words. They try to catch the way they miss the surf. They'd rather see me laid out in the dirt. I prefer to stay isolated, me I'm lacking knowledge. Now I can't be around where I don't need the climate. I don't need the commentary, rather peace and quiet. Better off solitary, me I'm lacking knowledge. Y'all do the most. It's always the ones that's filled with hate that's posting all the Bible quotes. On a lighter note, I'm somewhere remote. Feel the breeze, catch some Z's, stay afloat. Broke the mold, good as gold, never fold, yeah. How you know I'm on the road, I'm in the rose, yeah. I went ghost in the ghost, they can't cope, yeah. I just coast, yeah. See me doing better, they get worse. Now I leave them at a loss for words. They try to catch the way they miss the surf. They'd rather see me laid out in the dirt. I prefer to stay isolated, me on that. Y'all won't be missed. Made my escape. Gone with the wind, yes. Only I, no more ties, no more stress, nah. Only bliss now. See me doing better, they get worse. Now I leave them at a loss for words. They try to catch the way they miss the surf. They'd rather see me laid out in the dirt. I prefer to stay isolated, me on like an island.
E alle 14.33 minuti rientriamo a Chassis con Tony Kappa, Island. Questa canzone è tratta dalla colonna sonora di Civil War, ne ascolteremo altre in questa puntata ma anche nelle prossime, perché Tony Kappa è proprio presente con un sacco di canzoni in questo film. Ci colleghiamo ora con Mauro Gervasini, buongiorno Mauro.
Ciao Barbara, buongiorno, eccoci.
Mauro Gervasini che a Radio Popolare conosciamo benissimo tutti, ma è, insomma, oltre a lavorare da anni a Film TV ed essere una delle firme, insomma, più prestigiose della rivista, adesso lo so, non me ne volere perché dico così, ma è vero. E poi in questo caso ci stiamo sentendo per il Trento Film Festival, la 72esima edizione, di cui ormai anche qui stai per diventare una colonna di questo festival. Come ti si può presentare come direttore artistico, co-direttore,
allora, selezionato? Diciamo che è il primo anno, quindi per la colonna.
Infatti c'è tempo, dico, stai cominciando, stai mettendo le basi per diventare una colonna.
Fondamenta. No, allora io sono il responsabile del programma cinematografico, perché poi in realtà si chiama Trento Film Festival, però per chi conosce la realtà trentina, la realtà di questo festival comprende un sacco di altre cose, dall'alpinismo a montagna libri, alla didattica, alla musica, quindi in verità è davvero un enorme contenitore che ha un punto, diciamo, in comune, un denominatore comune, che è naturalmente la cultura di montagna, la montagna e tutto quello che afferisce a questo tipo di realtà, montagna al 360 gradi, quindi non soltanto le Dolomiti e non soltanto le Alpi, ma proprio la montagna nel mondo, insomma, e tutto quello che ne consegue.
Sì, infatti giustamente dicevi, ci sono tante iniziative parallele, ci sarà Henry De Luca, ci sono tantissimi ospiti, però io parto subito da una domanda, perché alla presentazione, alla conferenza stampa ho visto questo montaggio dei film che saranno presenti,
sì.
E in effetti la montagna c'è, ma trattata con generi differenti che vanno dall'animazione alla suspense, insomma c'è veramente tanto, quindi il cinema di genere può raccontare la montagna.
Ah beh, questa è la mia grande sfida, no? Allora, tu hai visto un montaggio con delle scene dei 25 film che sono in concorso.
Certo.
E naturalmente il concorso è, diciamo, il territorio più aperto ai formati, ai generi, quindi come dicevi ci sono cortometraggi, lungometraggi, animazione, documentario, anche un po' di finzione, nonostante la vocazione del cinema di montagna sia soprattutto documentaristica, però mi sono sforzato proprio per andare in quella direzione perché volevo un po' infrangere questa regola non scritta, perché in effetti nel film ci sono anche due lungometraggi di finzione, quindi effettivamente nel concorso, quindi li abbiamo trovati. Però sì, assolutamente, poi ci sono vari modi per poterla raccontare. Alcuni dei film di cui tu hai visto il segmento, le schegge, affrontano direttamente il tema della montagna. Per esempio ce n'è uno che si intitola Marmolada Madre Roccia, che racconta questa impresa alpinistica fatta l'anno scorso da quattro alpinisti per aprire una nuova via per arrivare sulla Regina delle Dolomiti, una grossa produzione di Sky, ci hanno messo un anno a realizzarla, quindi quello prende di petto il tema. E ce ne sono degli altri, tipo Segnali di vita di Leonardo Picarella, che è un film di finzione che invece lo fa in maniera, diciamo così, più trasversale. Però il denominatore comune, come dicevo prima, è sempre comunque la montagna, quindi se ci si ritorna, con naturalmente anche, per esempio, ce n'è uno ambientato in città, Let It Burn, lo dico alla tedesca perché il film è della Svizzera tedesca, che racconta di un gruppo di arrampicatori che però si arrampicano in città e quindi portano una pratica che è tipica di un ambiente esterno, di un ambiente naturale, all'interno di un ambiente urbano, ed è molto interessante vedere cosa determina questo passaggio.
Ecco, questo appunto, io chiaramente sì, ho visto il segmento del concorso, perché quello che avete mostrato, di tutto il resto c'è un programma molto fitto su trentofestival.it, però a questo punto ti chiederei anche qualche, so che avete fatto proprio un pezzo su Film TV, per cui non è un segreto, ci sono dei film che in qualche modo hanno più risonanza di altri, vuoi elencarcene qualcuno? Ti mette in imbarazzo la domanda.
No, allora vabbè, uno l'ho già citato, che è Marmolada Madre Roccia, non vorrei però parlare soltanto dei film italiani perché sennò sembra
certo.
Perimetrato, in verità il festival è davvero ampissimo, ci sono 120 film tra lungometraggi e cortometraggi divisi nelle varie sezioni, c'è un paese ospite come ogni anno, questa è una tradizione del festival, e il paese ospite può non avere, è l'unica diciamo così sezione che sfugge un pochettino al denominatore comune, infatti quest'anno è l'Irlanda, che certo non è un paese di grandi montagne, anzi non ce n'è, però riporta un pochettino quello che secondo me è un po' il filo conduttore di questa 72esima edizione, che è il tentativo di riequilibrare il rapporto tra natura e individuo, tra natura e uomo, anzi non solo individuo, anche comunità, che invece è di cui invece è un tema molto irlandese questo, e quindi nei 16 film che ci sono nella retrospettiva dedicata all'Irlanda, 7 dei quali in anteprima, questo è un tema che esce fuori pur non essendo film di montagna. Per il resto, guarda, ce ne sono alcuni che devo dire, ce ne sono due di alpinismo che si chiamano Keep It Burning e Excalibur, che raccontano due imprese davvero importanti di due alpinisti molto famosi nell'ambiente dell'alpinismo, che sono Edu Marin, che è spagnolo, e Stefano Ghisolfi, che invece è italiano, che hanno fatto delle imprese davvero eccezionali e le raccontano attraverso due film molto diversi tra di loro, ma che in qualche modo li abbiamo messi nello stesso slot perché in qualche modo un pochettino si parlano. Poi sempre in concorso c'è questo film che io amo molto, che si chiama Un Pasteur di Louis Anquet. Anquet è un regista che si è, non so se ti ricordi questo regista francese, che
certo.
Si chiama Sébastien Lixit.
Ah sì, ecco, sì, sì.
Ecco, lui ha lavorato per tanti anni, è stato per tanti anni lo sceneggiatore di questo regista, che fece anni fa un film bellissimo intitolato Prescarien, quasi niente, uscito anche in Italia, e lui è stato il suo assistente. Poi da qualche anno ha deciso di dedicarsi al cinema di montagna, e questo film Un Pasteur è veramente bellissimo, cioè mi è sembrato davvero una di quelle cose che capitano di rado, no? Quando si fanno le programmazioni dei festival, e ho voluto averlo a tutti i costi. Questo è una specie di documentario, dico specie perché poi anche qua ci sono degli elementi narrativi molto forti, però sostanzialmente è un documentario. C'è un altro film francese che cito, che è Pyramiden di Damien Faure. Questo anche lo cito perché è invece un film di finzione, addirittura un film,
e perché conosciamo la tua passione per il cinema francese, infatti ce n'è poco italiano, ma c'è... No, in realtà ce n'è tantissimo, no, anche allora, italiano.
Io lo dico, alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici sicuramente lo sanno. Io, diciamo così, sono un pochettino prevenuto perché ho un pregiudizio positivo nei confronti del cinema francese. Dico anche però che la Francia ha una tradizione di cinema di montagna veramente eccezionale, veramente eccezionale. Detto questo, però, voglio anche dire che il film che apre è tunisino, Oura El Jbel, che si intitola così e vuol dire Dietro le montagne, e il film che chiude, questo lo voglio veramente sottolineare perché è un'anteprima europea, si chiama Kinra Motherland di Marco Panatonic, è un film peruviano in lingua quechua, poi in realtà ci sono anche delle parti in spagnolo, però il protagonista arriva da quella realtà, che dalla sua montagna, dalle montagne, decide di andare in città per studiare, però poi dopo il richiamo e tutta una serie di eventi, il richiamo della sua terra madre, questo è il titolo originale in lingua quechua, lo costringono, per modo di dire, nel senso che è una cosa molto combattuta, diciamo così, ad avere un riavvicinamento rispetto al luogo da cui era venuto. È un film anche questo molto bello, che abbiamo messo come film di chiusura, ed è il film che ha vinto il Festival di Mar di Plata e di Mar del Plata in Argentina. Festival che mi piace citare perché tu poi conosci bene la realtà argentina meglio di me, e credo che sia diventato negli ultimi anni il festival argentino più importante.
Infatti.
Ma non so se sai che l'attuale governo ha sospeso qualunque tipo di finanziamento. Quindi praticamente questo festival, che è la vetrina o una delle vetrine principali sul cinema dell'America Latina, che negli ultimi anni aveva avuto una crescita pazzesca, adesso un po' bloccata perché mancano i finanziamenti, ecco, questo qui sarebbe veramente un suicidio per la cultura argentina, per la cultura cinematografica argentina. Quindi insomma, anche è anche un po' un gesto politico prendere questo film, che merita perché è bellissimo, però si carica di un significato ulteriore,
diciamo. No, certo, infatti questa è una bellissima idea. Prima di farti fare una domanda ad Amanda, che è qui con me, la nostra stagista, aspetta che ti alzo il microfono, volevo chiudere dicendo che voi farete anche un omaggio a Francesco Nuti, tra l'altro con Tutta colpa del paradiso, che adesso qui rivelerò una roba, è girato a Champoluc. Io ero lì, sono andata sul set da giovane liceale innamorata del cinema, mi inerpicavo su con le jeep della produzione perché sono andata lì a rompere le scatole finché mi hanno portato su e da lì, tutto il tempo che hanno girato lì e qui io sono stata lì, andavo sul set infatuata da Francesco Nuti, che comunque resta sempre un grande che abbiamo nel cuore, quindi vi ringrazio anche personalmente per questo omaggio.
Sì, guarda, devo dirti la verità, il Trento Film Festival è il primo festival nazionale che fa un omaggio a Francesco.
Esatto, oltretutto, infatti.
Con sorpresa, perché mi sembrava che fosse una roba che venisse un pochettino naturale. Abbiamo la fortuna di avere un film di Francesco Nuti girato in montagna, come esatto. Dici tu, quindi quale migliore occasione. Mi dicono, ma forse tu questo già lo sai, che in realtà la location del film è rimasta uguale.
Sì, allora è rimasta molto simile, perché è stato girato in due alberghi, uno che era in paese ed era disabitato, adesso l'hanno restaurato, è diventato tipo a sette stelle, e invece la baita su era un bar rifugio dove si mangia una polenta buonissima, a cui hanno tolto i mobili e l'hanno riarredato per il film, però è rimasta intatta così com'è. Ti mando Amanda, dopodiché ti mando la domanda, non abbiamo tantissimi minuti poi per la risposta, perché ho ancora un'intervista da mandare.
Sarò.
Ok, buongiorno. Io volevo farti una domanda sul grande tema del festival, che è l'uomo e la natura. Volevo chiederti come il cinema racconta il problema della crisi climatica e di questo equilibrio che noi, insomma, abbiamo un po' perso con la natura.
Domandona.
In pochissimi minuti è difficilissimo, però devo dire, qui c'è una sezione al Trento Film Festival che si chiama Terre Alte, che ragiona soprattutto sul rapporto, io la chiamo sempre la sezione antropologica, non deve spaventare questo termine, a parte che l'antropologia è una materia bellissima, ma in realtà è tutto declinato al cinema, e qua ci sono degli esempi anche di resilienza nei confronti del cambiamento climatico, c'è tipo, non so, una comunità nepalese che si costruisce e trova i modi per costruirsi il proprio ghiacciaio, perché non può farne a meno, se no è senza l'acqua e quindi lo deve costruire. Il film si intitola infatti The Ice Builders, e quindi ci sono molti modi, non si nega mai la problematica, nel senso che c'è, e non si nega mai il fatto, almeno nei film che ho scelto io, il fatto che la problematica sia dovuta all'azione dell'uomo principalmente, e quindi è l'uomo che in qualche modo deve trovare il modo per risolvere questa questione. La montagna va avanti con i suoi ritmi e con i suoi tempi, anche se vogliamo un po' incurante del fatto che noi siamo massicciamente presenti, e questo risulta in molti film che ci sono al festival.
Grazie Mauro Gervasini, trentofestival.it è il sito su cui troverete tutto. Ci vediamo a Trento, quindi dal 27 aprile fino al 4 maggio.
No, il festival finisce il 5.
5 maggio, ecco, perfetto. Abbiamo dato un po' di numeri, quindi 27 aprile, 5 maggio. Grazie. Ciao, 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 ciao. Sì, qui in realtà non sono qui per caso, perché se c'è ancora per qualche giorno la mostra Queen Ancine alla Fondazione Matalon, con le foto bellissime di Peter Hinz che raccontano i retroscena e i concerti dei Queen e Freddie Mercury.
Say Roy, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
La mostra si chiama Queen Unseen, le foto di Peter Hinz alla Fondazione Matalon, Foro Bonaparte 67, ancora per pochi giorni, perché in realtà il 21 è domani, caspita, non stavo realizzando che oggi è il 20, quindi domani è l'ultimo giorno, affrettatevi se non l'avete già vista. Potete ancora scrivere per qualche minuto al 331-6214013, SMS, Telegram e WhatsApp, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Abbiamo ancora una bella voce, un bel film, Il paese dei jeans in agosto, che verrà proiettato lunedì a City Life alle 21.30. Ci sarà la regista, ci sarà parte del cast, ci sarò anch'io a fare qualche domanda alla regista e al cast, però intanto sentiamo cosa ci racconta adesso.
Vuoi essere la madrina di San Pietro? Iscriviti al contest e fatti votare.
Credito insufficiente. Operazione non disponibile. Ritirare la carta.
Elsa, me lo fai vedere il profilo di Carlito? 90.000 follower.
Io lo dico per te, trovati un lavoro vero, se no rimane con una mano annanza nata da rete.
Marvin sta con la tipa. La coppia social vince sempre.
Il paese dei jeans in agosto è il film, il primo lungometraggio di Simona Bosco Ruggeri, con noi al telefono. Buongiorno Simona.
Buongiorno.
Che titolo è il paese dei jeans in agosto? Cosa, cosa significa? No, perché è molto suggestivo ovviamente.
Allora, c'è un aneddoto anche abbastanza divertente sul titolo. Questo film inizialmente si intitolava Domani, nel senso che era Domani inventa un titolo. Poi quel domani a un certo punto arrivò, dovevamo presentare la sceneggiatura, eccetera, quindi mi è stato richiesto, guarda che adesso ci serve, questo domani è arrivato, serve il titolo. Io rilessi tutta la sceneggiatura e di botto mi uscì Il paese dei jeans in agosto. Da solo, cioè non so neanch'io come e perché, l'ho capito dopo. C'è stata una sorta di istinto, poi mi piaceva la musicalità, mi piaceva questa suggestione che comunque è molto evocativo, non spiega ma evoca, e poi comunque ho cercato razionalmente di dire ma com'è che è venuta in mente sta cosa.
Quindi è stato un po' così, una folgorazione, anche perché poi jeans in agosto fa venire anche caldo, l'idea dei jeans in agosto.
Esatto, però vengono messi. Il concetto è che comunque racchiude le due anime che sono un po' del film, cioè il paese inteso come il bel paese, quindi l'Italia, quindi le nostre province, e con le loro sovrastrutture, quindi famiglia, lavoro, chiesa, cioè tutto quello che è in qualche modo tradizione, antichità. E i jeans in agosto per me sono un po' i giovani, con i loro costumi nuovi, il loro nuovo linguaggio. In qualche modo questo titolo andava un po' a raccoglierli, a riassumerli in qualcosa che, ripeto, non volevo spiegare il film, perché il film ha davvero tante anime.
I protagonisti sono due giovani e c'è anche tanto i social, l'essere influencer, per cui c'è anche tutto uno sguardo su quel mondo lì, perché poi non tutti i giovani così, però ovviamente molti di loro sono nati così. Che tipo di, anche di analisi e di studio che hai fatto su di loro, con loro, con i due attori, l'attore e l'attrice protagonisti che sono?
Allora, abbiamo lavorato tanto sia con Lina Siciliano, che interpreta Luisa, che con Pasquale Risiti, il nostro Carlo. Siamo andati ad analizzare, cioè, quello che io parto da qualcosa che è dentro di loro in qualche modo, perché in modo tale che non dico che ci sia aderenza totale tra personaggio e attore, ma che l'attore possa in qualche modo andare a toccare qualcosa di suo che lo fa muovere. Quindi è in questa direzione che abbiamo lavorato, cioè Lina con la sua voglia di riscatto. E comunque i social ti permettono anche una forma di riscatto. Ovviamente sono strumenti, gli strumenti noi dovremmo imparare a usarli, perché quando lasciamo che ci usino, il rischio poi sono le derive che in qualche modo racconto anche nel film. Però di base questa ragazza Luisa ha una grandissima voglia di riscatto, ed è gli hashtag glielo permettono. Lei ha una stigma, delle stigma date dal paese, quindi è quella che ha preso tutti in giro, è quella che non si è laureata, è la pecora nera, per riassumere. Con l'hashtag lei crea la narrativa di se stessa. I love my life, cioè ti racconto io quello che voglio raccontarti. Invece con Pasquale siamo andati a lavorare sul concetto di, appunto, di ribalta, di diventare famosi in qualche modo, perché Pasquale in realtà è molto più strutturato rispetto al Carlito. Cioè, nel senso, con lui ho potuto veramente affrontare quelle che possono essere gli inciampi di un voler per forza le luci della ribalta ti possono portare a fare, perché di fatto è molto più strutturato rispetto al suo personaggio. Però abbiamo indagato questo, quando si cerca la luce anche a costo di abbagliarsi. Questo è stato un po' lo studio e l'analisi con cui ho lavorato con gli attori.
Il luogo dove avete girato?
Allora, abbiamo girato a Montesano Scalo per la predominanza, che è Vallo di Diano, Cilento, provincia di Salerno, nonché paese di mia mamma.
E tra l'altro avete fatto in modo che il dialetto si sentisse forte.
Sì, cioè, allora, non è un film sul sud, cioè non lo classificherei come un film che racconta il Sud, perché è vero che è ambientato, le sonorità lo testimoniano appunto, è ambientato al Sud, ma non è un racconto del Sud, è il racconto di una provincia, e l'Italia è fatta per la maggior parte di province. Noi abbiamo sì e no 5 città e una metropoli che è Roma, ma il resto, il 98% del nostro territorio è davvero provincia, quindi è quella sorta di luogo anonimo. Non ho, perché ho scelto lo scalo, perché Montesano si divide, Montesano sulla Marcellana che è il borgo antico e Montesano Scalo che è appunto uno scalo, perché ho deciso di non andare in un borgo, in un paesino, in qualcosa che avesse un altro tipo di racconto alle spalle, perché non era quello il racconto che stavo facendo. Cioè nascere con una forte identità che può darti un paese arroccato, quella sensazione di ancestrale, non è la stessa di vivere in questi scali, in queste province anonime. Io poi per mia biografia ho vissuto un po' ovunque, da Bardonecchia, che è in provincia di Torino ed è più piccolo di Montesano, a momenti in montagna, a Bergamo, a Milano, a Roma, periodo a Dubai, poi in Arabia Saudita, quindi in qualche modo ho avuto modo di sperimentare l'estremamente piccolo e l'estremamente grande, che il concetto è quello, che è un luogo anonimo.
No, invece volevo sul cast, accanto a Lina Siciliano, Pasquale Risiti, ci sono invece attrici e attori come Rosalia Porcaro, Nini Bruschetta, Enzo De Caro, cioè Nunzia Schiano, come hai raccolto questo cast?
Allora, quando ho scritto la sceneggiatura, loro li avevo già in mente. Cioè io sentivo, scrivevo le battute per il personaggio di Agata, interpretato da Rosalia, con la sua cadenza nelle orecchie. Pensavo al farmacista come un Enzo, quindi con la sua severità d'aspetto, ma anche con quella sua bontà che gli occhi poi rivelano. Quindi erano delle, ovviamente li conoscevo come attori, non personalmente, tranne Nini con cui avevo lavorato, però gli altri li conoscevo per fama, insomma, li avevo visti lavorare. E in qualche modo, quando sono arrivata a loro, devo dire che c'è stato subito feeling, e questa cosa ovviamente mi ha agevolato. Loro hanno letto il progetto e hanno detto sì, quindi in qualche modo si sono affidati. Io in questo non smetterò mai di ringraziarli, perché comunque sono dei professionisti di enorme levatura che si sono affidati comunque a un esordio, e tutti quanti, la volontà e l'anima che hanno regalato ai personaggi, si sono davvero messi al servizio del racconto, dei personaggi, e hanno anche permesso a me di dirigerli. Ci poteva stare che qualcuno potesse storcere il naso a lavorare a un esordio, invece no, sono stati veramente tutti estremamente pronti a farlo.
Grazie Simona Bosco Ruggeri, il film è Il paese dei jeans in agosto al cinema. Ciao, grazie.
Ciao.
14:57 minuti, vi ricordo domani Simona Bosco Ruggeri sarà a City Life, non domani scusate, lunedì, sarà a City Life alle 21:30, ci saranno anche un po' di, ci sarà un po' di cast, probabilmente anche Rosalia Porcaro e sicuramente i due protagonisti Lina Siciliano e Pasquale Risiti. Mi sono dimenticata di dirvi prima, quando abbiamo ascoltato Costanza Quattriglio, che invece lei sì, domani alle 18:30 sarà al cinema Arlecchino con il film Il cassetto segreto, invece appunto Simona Bosco che abbiamo appena sentito invece è lunedì a City Life. Sono le 14:57 minuti, ringrazio tutti e tutte coloro che hanno scritto e ascoltato questa trasmissione, ringrazio Amanda,
grazie a te,
e Amanda la ritroverete anche in settimana in altri spazi e poi con me a Chassis. In questi giorni che ci siamo un po' persi fuori Milano, abbiamo perso anche lei perché con l'università era un po' più complicato raggiungerci. Un saluto a tutte e a tutti, buon ascolto con Radio Popolare. Questa canzone è Alessio, To giuro ca te sposo, dal film di cui abbiamo appena parlato, Il paese dei jeans in agosto. Ciao,
ciao
a tutte.
Tutti.
Ma io posso avere quando hanno tolto solo senza giovere. Tu cagli ogni vè mi diceva ma perché, e sotto voce ti diceva aspetta a me. Ma l'anna sape che una davanti si è tornata insieme a me. Io con nessuno mai sono stato troppo te. Tu mi fai vivere sì che la parte me. Oh, giuro, amore mano che ogni tutte cose, io te per sempre in la stessa casa, vi faccio tutto per te fa felice, ti porto pure allora si mi dice, amore si che lo vai mi sposo, tu sei un regalo mio.
Ja mă budem rasta vid, amor iman.